Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS, nel quale oggi andiamo negli Stati Uniti e per farlo ci colleghiamo con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA e nostro esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero e ben ritrovato.
Buongiorno Dario e buongiorno a chi ci segue.
Giampiero, direi di partire dal discorso di Donald Trump. Il presidente statunitense ha criticato le Nazioni Unite, ha ribadito di aver messo fine a 7 guerre interminabili in appena 7 mesi. Ti direi di ascoltarlo e poi di commentarlo.
In a period of just 7 months I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, two of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years, one was 28 years. I ended 7 wars. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months.
Sì, è stato, come si capisce da questo breve estratto, un discorso in cui il presidente Trump ha speso molto tempo a sbrodolarsi elogi addosso, ma la reazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonostante le valanghe di critiche alle Nazioni Unite stesse e a molti paesi individuali, in particolare quelli dell'Unione Europea, si sono fatti sentire fare la lezione di immigrazione e anche di essere troppo creduloni sul fronte del cambiamento climatico che Trump ha spiegato essere una truffa. Beh, la reazione è stata ben diversa da quella che 4 anni fa, mi sembra, 5 anni fa ormai, accolse un Trump che diceva cose analoghe, e ci fu un riso che attraversò tutta l'assemblea e che colpì lo stesso Trump, che si fermò un istante e disse: non mi aspettavo una reazione del genere. Questa volta non c'è stata, cioè è come se il mondo, non soltanto l'America, almeno metà dell'America, sia in qualche misura anestetizzato alle cose che dice Trump. Trump dice che ha fatto fare 7 paci in 7 guerre che non si consideravano impossibili da terminare. Si lamenta che nessuno dall'ONU gli ha telefonato per fargli le congratulazioni, forse perché non se ne sono accorti, bisogna dire che se se ne fossero accorti gli avrebbero telefonato di sicuro, e come non se ne sono accorti gli altri leader del mondo o gli altri diplomatici ad ascoltarlo. Però nessuno contesta, nessuno si alza a dire: ma cosa dice, ma quali sono? E le cose scivolano addosso, probabilmente scivolano addosso a una platea che non ci crede, mentre negli Stati Uniti scivolano addosso a platee che ci credono, metà degli Stati Uniti. E invece il mondo sembra essersi non trumpizzato, ma assuefatto a Trump, e il discorso, o almeno il tipo di accoglienza che il discorso ha ricevuto, dà questo segnale. L'altro segnale, se vogliamo, è che il mondo si è accorto che reagire a Trump prendendolo di punta fa peggiorare le cose, e allora non lo si prende di punta e lo si lascia dire.
Giampiero, come accennavi, il presidente ha criticato le Nazioni Unite per il mancato sostegno, oltre che per il mancato riconoscimento. Dopodiché, con una sorta di giravolta improvvisa dal punto di vista sia diplomatico che formale, ha dichiarato che la NATO dovrebbe abbattere i droni e i jet russi che violano lo spazio aereo europeo, che Kiev dovrebbe riuscire a riconquistare tutti i territori occupati da Mosca. Ti chiedo come si leggano le dichiarazioni improvvisate anti-Cremlino e se al riguardo si può pensare che vadano un po' a compensare l'immobilismo, l'immutabile posizione statunitense nei confronti viceversa della questione palestinese.
Ma la seconda parte della questione, Dario, bisogna vedere quanto dura questa posizione, perché adesso è stata espressa, ma come in tutte le cose trumpiane, non sappiamo quanto durerà nel tempo. Tra l'altro questa affermazione che la NATO dovrebbe abbattere con i missili, i droni russi veniva poco dopo che il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, aveva spiegato che un drone costa $1,000-$2,000, uno di quelli che vengono usati per questi sorvoli, un missile costa $1,000,000, quindi non è, lui ha detto proprio non è sostenibile usare missili per abbattere i droni, alla fine ci svegliamo. Però a parte questo, fino a ieri aveva detto che l'Ucraina doveva venire a patti e che quelle russe erano solo provocazioni su cui fare spallucce, adesso quelle russe bisogna prenderle sul serio, i voli dei droni sui cieli della NATO, e l'Ucraina può riconquistare i territori occupati con le armi che le darà la NATO, armi che i paesi europei della NATO compreranno agli Stati Uniti per darle all'Ucraina, questo almeno è il disegno di Trump. Vero che l'Ucraina possa riprendersi i suoi territori? Ci è stato detto dai militari, dagli esperti, dagli strateghi, dai dottor Stranamore di questo conflitto, che questo non era nelle corde dell'esercito ucraino e delle forze armate ucraine, certo più pesantemente armate, forse sì, chi lo sa, ma certo vorrebbe dire proseguire la guerra per un tempo ancora lungo in prospettiva. Tutto questo dopo che Trump era arrivato alla Casa Bianca dicendo che la guerra sarebbe finita il giorno dopo, non gli credeva nessuno, forse non ci credeva neanche lui proprio il giorno dopo, però si aspettava abbastanza rapidamente e questo non è successo. Adesso c'è un cambio di strategia, prima doveva finire perché si arrendeva l'Ucraina, adesso deve finire perché l'Ucraina vince e si riprende tutti i territori. Non è stata vera la prima cosa, probabilmente non sarà vera neanche questa seconda, però ci impegnerà per un po' di tempo a seguire questo cambio di orientamento del Presidente.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, ex direttore dell'agenzia ANSA, giornalista esperto di politica statunitense. Giampiero, direi di affrontare quello che è stato il tema principale di questi giorni, cioè il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di paesi storicamente alleati di Israele come Regno Unito, Francia, Canada, a cui si sono aggiunti Portogallo e soprattutto, per quel che ci riguarda, l'Australia. Ti chiedo quali sono state le reazioni immediate da parte degli Stati Uniti e Israele, ma soprattutto quali possono essere le conseguenze di questo gesto simbolico e politico? È ancora possibile che altri paesi si uniscano nei prossimi giorni?
La seconda cosa, senz'altro, la vediamo fra un istante. I commenti americani, fino al momento in cui ha parlato poi Trump alle Nazioni Unite e poi del Presidente, sono commenti fotocopia di quello che ha detto il premier israeliano Netanyahu, cioè letteralmente riconoscere la Palestina è una ricompensa ad Hamas, è un regalo fatto ad Hamas e come premiarlo per il 7 ottobre del 2023, gli attacchi terroristici in territorio israeliano che fecero circa 200 vittime, che portarono alla cattura di 250 ostaggi, una cinquantina dei quali non sono ancora stati restituiti alle loro famiglie. Questa è la posizione americana di fronte a questa ondata di riconoscimenti importanti, perché ci sono paesi significativi del campo occidentale, non solo europeo, l'Australia e il Canada, perché ci sono paesi del G7 e ci sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. A questo punto, dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, quelli che hanno diritto di veto, solo uno, e ti lascio indovinare qual è, non riconosce lo Stato della Palestina. Gli altri 4, Francia, Gran Bretagna, Cina e Russia, riconoscono lo Stato della Palestina. E poi il numero dei paesi che riconoscono lo Stato della Palestina nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che riunisce circa 190 paesi, è salito nel giro di pochi giorni a 150. Una larghissima maggioranza di di paesi, una maggioranza di paesi, una maggioranza demografica della popolazione mondiale, anche una maggioranza della capacità commerciali ed economiche del globo. Quindi la spinta è forte, tant'è vero che sta erodendo le diffidenze o le resistenze in Europa di paesi come la Germania e l'Italia, che stanno riflettendo se rivedere la loro posizione. L'Italia sembra sia presti a fare una presa di posizione o sottoporre al Parlamento una presa di posizione che dice che l'Italia riconoscerà lo Stato della Palestina se Hamas libererà tutti gli ostaggi, una condizione che nell'attuale situazione di guerra senza quartiere nella città di Gaza City, di esodo di oltre mezzo milione di palestinesi dalla città sotto attacco e non accompagnata alla restituzione di tutti gli ostaggi da una tregua in qualche misura garantita, probabilmente non si verificherà. L'ultima proposta di Hamas: liberiamo subito la metà degli ostaggi che ancora abbiamo in cambio di una tregua, mi pare sia stata respinta in queste ore sia da Israele che dagli Stati Uniti.
Giampiero, a questo riguardo l'Australia è stata piuttosto esplicita nello spiegare che, pur non essendo un attore centrale nella regione né un partner commerciale di Israele, vuole dare il proprio contributo a una soluzione di pace. Il primo ministro Anthony Albanese ha ribadito l'impegno per la soluzione dei due stati come l'unica via per una pace duratura, riconosce Mahmoud Abbas come capo di stato palestinese e ha aggiunto che ci sono tutta una serie di passi che verranno effettuati sul piano formale e sostanziale per il riconoscimento dello Stato di Palestina, ma ha anche posto alcuni vincoli come elezioni democratiche, riforme della governance nel settore dell'istruzione e via dicendo. In questo senso, ci sono differenze tra il modo in cui ciascuno degli Stati immagina la futura Palestina?
Allora, ci sono senz'altro differenze più o meno marcate nelle condizioni al contorno del riconoscimento. Lo riconosciamo, però lo riconosciamo se perfezioneremo il riconoscimento, quando. Nel contempo c'è la consapevolezza che questo riconoscimento, una volta che viene annunciato, è un atto simbolico. Da una parte risponde alle istanze manifestate dalle opinioni pubbliche nazionali degli stati, dove in misura crescente, in Italia lo si è misurato nella giornata di lunedì, quando centinaia di migliaia di persone in diverse manifestazioni in quasi un centinaio di città hanno manifestato per la Palestina libera e per la fine del carnaio nella striscia di Gaza e per gli aiuti umanitari e l'assistenza umanitaria alla popolazione palestinese. Quindi i paesi che prendono questa decisione rispondono da una parte a una pressione, a un'istanza delle loro opinioni pubbliche, dall'altra alla constatazione che chi può fare qualcosa per far finire il carnaio non lo fa, e almeno testimonia l'isolamento crescente e ormai quasi assoluto, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la scorsa settimana ha votato sul riconoscimento dello Stato della Palestina, solo 5 stati hanno votato contro, e sono gli Stati Uniti, Israele, mi pare l'Ungheria e 2 stati del Pacifico nell'orbita degli Stati Uniti, quindi senz'altro non particolarmente significativi a livello internazionale. Quindi questo isolamento è un messaggio, è un segnale a Israele, che però oggettivamente rischia di indurire ulteriormente la posizione di Israele e di compattare anche l'opinione pubblica israeliana, che sì vuole la restituzione del ritorno degli ostaggi, sì è divisa su questo modo di fare la guerra, però non è affatto, come dire, compatta nel ritenere che la soluzione dei due stati sia una soluzione percorribile o una soluzione auspicabile, e quindi i due stati restano al momento una prospettiva che sembra molto più lontana di quanto non sembrava all'epoca degli accordi di Oslo che la sancirono.
Giampiero, infine una curiosità. Una decina di giorni fa Trump aveva annunciato un incontro con il primo ministro australiano Anthony Albanese nel momento in cui aveva redarguito il corrispondente della ABC John Lyons. L'incontro è stato confermato poco fa, ma si terrà il 20 ottobre prossimo e quindi non nell'ambito dell'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ti chiedo se secondo te l'incontro è stato rimandato oppure se, nonostante le parole mondovisione di Donald Trump, in realtà in quel momento non fosse stato ancora programmato.
Ma in realtà probabilmente ne sai più tu e ne sapete più voi lì che noi tra l'Europa e l'America, ma una cosa mi pare sicura: quell'incontro non è mai stato annunciato ufficialmente. Diciamo, Trump qualche volta annuncia cose che non sono ancora state annunciate ufficialmente e che poi avvengono. Per esempio, aveva annunciato che avrebbe parlato con Xi Jinping prima che fosse annunciato il colloquio fra i due, poi il colloquio c'è stato. Altre volte annuncia delle cose che non sono ancora state determinate e poi non succedono. Adesso che non sia successa per quello che è accaduto con il giornalista australiano durante la visita in Inghilterra, o che non sia successo perché non doveva succedere, non era previsto che succedesse, questo non sono in grado di determinarlo, ma comunque non era stato annunciato e non è successo, almeno finora non è successo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.